Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Siamo al secondo appuntamento di questa nuova stagione con lo Zibaldone. Abbiamo dedicato l'apertura di questo ciclo di trasmissioni a uno dei più grandi poeti del Novecento francese, Jacques Prévert. Abbiamo ascoltato alcune poesie di Jacques Prévert e in chiusura di trasmissione, la settimana scorsa, io vi ho accennato a un LP inciso all'inizio degli anni 60, esattamente nel 1962, da uno degli attori di teatro più importanti di quel periodo, anche se ingiustamente quasi dimenticato, come tantissimi altri attori del teatro italiano del Novecento, sono purtroppo dimenticati o quasi dimenticati, a meno che non si faccia degli studi specifici sul teatro appunto del Novecento e non si vada alla riscoperta di attori del calibro di Achille Millo, pseudonimo di Achille Scognamillo, nato a Napoli il 25 novembre 1921 e morto a Roma il 18 ottobre 2006, attore, drammaturgo e regista teatrale italiano, importante. Amava Achille Millo, amava molto la lettura e la lettura di poeti importanti del calibro appunto di Prévert, ma fu un attore interessato a molti poeti importanti e dedicò la sua espressione, la sua interpretazione a tantissimi poeti. Fu un attore formatosi alla scuola partenopea, quindi parliamo della scuola di Filippo, insomma, di tutti gli attori che hanno gravitato attorno alle compagnie dei De Filippo. Parlo di Edoardo, parlo di Peppino, erano tre fratelli importantissimi, Edoardo, Peppino e Titina. Debuttò in teatro nel 1945, Achille Millo, con la compagnia De Sica, Gioi, Stoppa, Cortese, tutti calibri, tutti attori di rilevanza, no? De Sica, voglio dire, cosa non fece De Sica nel mondo dello spettacolo? Tutto, direi tutto, si prodigò in tutto e debuttò in Catene con la regia di Ettore Giannini, rivelatosi nello stesso anno come protagonista anche maschile di Frenesia accanto alla sua insegnante Wanda Capodaglio. Non si finirebbe mai, cari amici ascoltatori, per uno poi appassionato di teatro come me, non si finirebbe mai di parlare e di decantare le virtù di questi attori. Chi era Wanda Capodaglio? Wanda Capodaglio era una bruttissima attrice che approfittò della sua bruttezza per diventare un mito, un simbolo, no? Un simbolo proprio della espressività, e la espressività non si incarna solo nella bellezza di una Gina Lollobrigida o di una Sofia Loren, ma anche nella bruttezza di una Wanda Capodaglio. Perché dico che era brutta? Perché fisicamente era effettivamente brutta, ma aveva una forza espressiva, una potenza espressiva incredibile, fenomenale. Wanda Capodaglio. Poi lavorò con altri importantissimi attori, Achille Millo di quegli anni, di quel periodo, no? Compagnani Ninchi, la compagnia dell'Idi, Ricci Magnani, fu scritturato persino da Luchino Visconti per una piccola parte in Delitto e Castigo e rimase a fianco del regista Visconti per 2 anni come assistente. Quindi si fece anche una professionalità come regista, quindi non solo attore ma anche regista. Nel 1947-48 guadagnò il primo grande successo di pubblico diretto da Leopoldo Trieste e successivamente, pensate, da Giorgio Strehler, e quindi entrò nel Piccolo Teatro di Milano, appunto diretto da Strehler, nel 1954. Edoardo De Filippo, che scrisse per lui nel 1957 De Pretore Vincenzo, ne fece uno dei suoi attori, diciamo, più importanti, e lo mise proprio a protagonista di una sua opera. Questo è una soddisfazione, penso fu una soddisfazione per questo attore, che pochi ebbero, no? Fu anche un attore, abbiamo già detto, che ebbe comunque una vicinanza e una collaborazione con Vittorio De Sica. Lui aveva una presenza scenica molto forte, un temperamento versatile. Non fu particolarmente usato, sfruttato dal cinema, che lo ignorò praticamente, a parte Carosello Napoletano del 1953, ma fornì notevoli interpretazioni per la televisione. Invece la televisione sfruttò molto le capacità, la telegenia e la bella voce di questo attore. Proprio la televisione degli esordi ne fece uno dei suoi attori prediletti. Lo vide impegnato la televisione nella prosa, soprattutto, no? Nelle famose commedie del venerdì sera, ne abbiamo parlato, abbiamo avuto modo di citare queste commedie del venerdì sera della TV, della Rai, che erano qualcosa di, sono rimaste un mito, no? nella mente, nella memoria di chi ha vissuto quegli anni, così come gli sceneggiati che andavano in onda la domenica sera e che ci tenevano lì, no? Attaccati alla sedia fino a tardi, anche se poi il lunedì si doveva andare a scuola o a lavorare. Caratterizzazioni fece Millo, un caratterista anche, che andarono dal seduttore al cattivo. Quindi, e poi tra l'altro se la cavava molto bene anche nella commedia, oltre che nel teatro di prosa, nel teatro serio, importante, no? Tra le più importanti interpretazioni si possono ricordare Questa mia donna del 1958, L'esca del 1958, sempre Il borghese gentiluomo del 59. Recitò inoltre nelle riduzioni per il piccolo schermo dell'Alfiere del 56, quindi Il piccolo schermo televisione, Il sogno dello zio 1956, Tessa la ninfa fedele, I Miserabili 1964, Il Conte di Montecristo 1966, Il Marchese di Roccaverdina 1972, che resta la sua migliore prova televisiva. Nel 1960 doppiò Alain Delon nel film Rocco e i suoi fratelli. Ed è una cosa insospettabile, perché riguardando questo film noi non possiamo immaginare, sentendo la voce, che questa voce, se non lo sappiamo, che questa voce sia la voce di Delon, il famoso Rocco e i suoi fratelli di Visconti. La sua concezione teatrale subì una svolta grazie alla radio, perché si dedicò molto alla radio, che lo portò alla scoperta della poesia. La radio, lo sappiamo, ve ne do una prova con questo programma, no? La radio si presta alla poesia come si presta alla canzone, alla musica in genere, ma si presta particolarmente alla poesia. E quindi fu vincitore nel 1965 di una gara di attori per il miglior lettore di un brano di Dante. Dante non è facile, cari amici ascoltatori, ve lo posso assicurare da leggere. Incise 28 canti della Divina Commedia e fu l'inizio, questo ovviamente, di un'attività radiofonica intensa, costellata da circa 300 trasmissioni dedicate alla poesia. Pensate, amici ascoltatori, cosa sono 300 trasmissioni dedicate alla poesia? Le trasmissioni di cui parliamo si intitolavano Poesia nel mondo e siamo nel 1969 e si aggiunsero quelle di Radio Teatro in cui lavorò insieme a Renzo Ricci, pensate, un altro nome enorme del teatro italiano, un enorme attore che era anche il suocero. Fu anche il suocero di Vittorio Gassman. La radio era tenuta in grande considerazione ancora, la televisione era agli albori, quindi la radio la faceva ancora da padrona in questi anni. Era molto importante l'esibizione alla radio, la radio era molto ascoltata. Tra i suoi lavori teatrali si ricorda di Raffaele Viviani, scritto con Antonio Ghirelli, lo spettacolo Io, cui lo stesso Millo curò la regia, pensate, e ne fu interprete insieme alla moglie Marina Pagano, Antonio Casagrande e Franco Acampora. Lo spettacolo andò per la prima volta in scena nel 1970, ripreso molte volte fino al 1976, quando fu replicato niente meno che al Metropolitan di New York. Quindi parliamo di un attore molto importante, anche se oggi praticamente quasi dimenticato. Achille Millo morì all'ospedale San Filippo Neri di Roma nel 2006. Le sue ceneri, insieme a quelle della moglie Marina Pagano, furono deposte nel cimitero Flaminio, prima porta a Roma. Ad Achille Millo e a sua moglie Marina Pagano, il drammaturgo Aniello Nigro ha dedicato lo spettacolo di prosa Mani nel fuoco. Ad Achille Millo il poeta Giorgio Caproni, che penso indagheremo e scruteremo, visiteremo, conosceremo meglio in uno dei prossimi programmi di Ziballone, Giorgio Caproni ha dedicato la raccolta poetica Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee. Siamo nel 60, tra il 60 e il 64. Ora perché? Perché ho voluto spendere tutte queste parole, perché mi sembrava doveroso ricordare Achille Millo in questa occasione, nell'occasione che ci offre il poeta Jacques Prévert. Perché lui fu forse l'unico attore italiano che propose Prévert, volle leggere Prévert, amava Prévert e incise Prévert su vinile. Ora ascolteremo qualcosa di questo famoso vinile del 1962, appunto, dove Achille Millo si spende per farci apprezzare Jacques Prévert, ma valeva la pena comunque, prima di fare questo cappello di presentazione su Achille Millo, che è stato comunque uno degli attori della prosa italiana, ma non solo della prosa, lo ripeto, della televisione e soprattutto della radio italiana, uno dei più importanti e uno dei più apprezzati e amati dal pubblico.
Tre fiammiferi, un dopo l'altro, accesi nella notte. Il primo per vedere intero il volto tuo, il secondo per vedere gli occhi tuoi, l'ultimo per vedere la tua bocca. E l'oscurità completa per ricordarmi queste immagini mentre ti stringo a me tra le mie braccia. Un'arancia sul tavolo, il tuo vestito sul tappeto e nel mio letto, tu. dolce dono del presente, frescura della notte, calore di mia vita. Demoni e meraviglie, venti e maree, s'è ritirato già il mare in lontananza, e tu, come alga dolcemente dal vento accarezzata, nelle sabbie del letto ti agiti sognando. Demoni e meraviglie, venti e maree, il mare si è ritirato già in lontananza, ma nei tuoi occhi socchiusi due piccole onde son rimaste. Demoni e meraviglie, venti e maree, due piccole onde per farmi annegare. Migliaia e migliaia di anni non basterebbero a dire il minuscolo secondo d'eternità in cui tu m'hai abbracciato, in cui io t'ho abbracciato un mattino tra la luce dell'inverno al Parco Monsuri a Parigi. A Parigi, sulla terra, la terra che è un astro. Che giorno siamo noi? Noi siamo tutti i giorni, amica mia. Noi siamo tutta la vita, amore mio. Noi ci amiamo e noi viviamo. Noi viviamo e noi ci amiamo. E noi non sappiamo che cos'è la vita. E noi non sappiamo che cosa è il giorno. E noi non sappiamo che cos'è l'amore. Sono andato al mercato degli uccelli e ho comprato uccelli per te, amor mio. Sono andato al mercato dei fiori e ho comprato fiori per te, amor mio. Sono andato al mercato di ferraglia e ho comprato catene, pesanti catene per te, amor mio. E poi sono andato al mercato degli schiavi e t'ho cercata, ma non ti ho trovata, amore mio. I tuoi seni acerbi brillavano alla luna, ma egli ha lanciato il ciottolo ghiacciato, la fredda pietra della gelosia, sul riflesso della tua bellezza, che nuda danzava sul fiume nello splendore estivo. Avevo io la lampada, avevi tu la luce. Chi ha venduto lo stoppino? Questo amore così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore bello come il giorno è cattivo come il tempo quando il tempo è cattivo. Questo amore così vero, questo amore così bello, così felice, così gaio e così beffardo, tremante di paura come un bambino al buio e così sicuro di sé come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo che impauriva gli altri, che li faceva parlare, che li faceva impallidire. Questo amore spiato, perché noi lo spiavamo, perseguitato, ferito, calpestato, ucciso, negato, dimenticato, perché noi lo abbiamo perseguitato, ferito, calpestato, ucciso, negato, dimenticato. Questo amore tutto intero, ancora così vivo e tutto illuminato, è il tuo, è il mio. È stato quel che è stato. Questa cosa sempre nuova è che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda e viva come l'estate. Noi possiamo tutti e due andare e ritornare, noi possiamo dimenticare e quindi riaddormentarci, risvegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognare la morte, svegliarci, sorridere e ridere e ringiovanire. Il nostro amore è là, testardo come un asino, vivo come un desiderio, crudele come la memoria, sciocco come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo e ci parla senza dir nulla, e io tremante l'ascolto e grido, grido per te, grido per me, ti supplico, per te, per me, per tutti coloro che si amano. Sì, io gli grido per te, per me e per tutti gli altri che non conosco. Fermati là, là dove sei, là dove sei stato altre volte, fermati. Non muoverti, non andartene. Noi che siamo amati, noi ti abbiamo dimenticato. Tu non dimenticarci, non abbiamo che te sulla terra. Non lasciarci diventare gelidi. Anche se molto lontano, sempre, e non importa dove, dacci un segno di vita. Molto più tardi, ai margini di un bosco, nella foresta della memoria, alzati subito, tendici la mano e salvaci.
Quando il leoncino mangia, la leonessa ringiovanisce. Quando il fuoco reclama la sua parte, la terra arrossisce. Quando la morte le parla dell'amore, la vita ha un fremito. Quando la vita gli parla della morte, l'amore sorride.
I ragazzi che si amano si abbracciano ritti contro le porte della notte e i passanti che passano li segnano a dito. Ma i ragazzi che si amano non sono là per nessuno ed è la loro ombra soltanto che trema nella notte, stimolando la rabbia dei passanti, la loro rabbia, il loro disprezzo, le risa, la loro invidia. I ragazzi che si amano non sono là per nessuno. Essi sono altrove, molto più lontani della notte, molto più in alto del giorno, nell'abbagliante splendore del loro primo amore. Ricordati, Barbara. Pioveva senza sosta quel giorno su Brest e tu camminavi sorridente, serena, rapita, grondante sotto la pioggia. Ricordati, Barbara, come pioveva su Brest. E io ti ho incontrata a Rue de Siam. Tu sorridevi ed anch'io sorridevo. Ricordati, Barbara, tu che io non conoscevo, tu che non mi conoscevi. Ricordati, ricordati quel giorno ad ogni costo. Non lo dimenticare. Un uomo s'era rifugiato sotto un portico e ha gridato il tuo nome, Barbara. E sei corsa verso di lui sotto la pioggia, grondante, rapita, rasserenata, e ti sei gettata fra le sue braccia. Ricordati questo, Barbara, e non mi rimproverare di darti del tu.
Io dico tu a tutti quelli che amo, anche se una sola volta li ho veduti. Io dico tu a tutti quelli che si amano, anche se non li conosco. Ricordati, Barbara, non dimenticare questa pioggia buona e felice sul tuo volto felice, su questa città felice, questa pioggia sul mare, sull'arsenale, sul battello d'Ouessant. Oh, Barbara, che idiozia la guerra. Che ne è di te ora, sotto questa pioggia di ferro, di fuoco, d'acciaio, di sangue? E l'uomo che ti stringeva tra le braccia amorosamente è morto, disperso o è ancora vivo? Oh, Barbara, piove senza sosta su Brest, come pioveva allora. Ma non è più la stessa cosa, è tutto è crollato. È una pioggia di dolore terribile e desolata. Non c'è più la tempesta di ferro, d'acciaio e di sangue, ma semplicemente una tempesta di nuvole che crepano come cani, come i cani che dissolvono sul filo dell'acqua a Brest e vanno a imputridire lontano, lontano, molto lontano da Brest, dove non vi è più nulla.
Rue de Seine, alle 10:30 di sera. All'angolo di un'altra strada, un uomo barcolla, un uomo giovane, con un cappello, un impermeabile. Una donna lo scuote. Lo scuote e gli parla, ed egli dondola il capo, il suo cappello è tutto da una parte, e quello della donna sta per cadere indietro, e sono pallidi tutti e due. L'uomo ha certamente voglia di andar via, di sparire, di morire, ma la donna ha un furioso desiderio di vivere e la sua voce che bisbiglia, non la si può sentire. È un lamento, un ordine, un grido, talmente avida quella voce, è triste, è vivida. Un neonato malato che trema su una tomba in un cimitero d'inverno. Il grido di uno che ha le dita schiacciate da una porta. Una canzone, una frase. Sempre la stessa, una frase ripetuta, senza pausa, senza risposta. L'uomo la guarda, girano i suoi occhi, e gli fa dei gesti con le braccia, come un annegato, e la frase ritorna. Rue de Seine, all'incrocio di un'altra strada. La donna continua senza stancarsi, continua con la sua domanda inquieta, una piaga impossibile da medicare. Pierre, dimmi la verità, Pierre, dimmi la verità, io voglio saper tutto, dimmi la verità. Il cappello della donna cade. Pierre, io voglio saper tutto, dimmi la verità. Domanda stupida e grandiosa. Pierre non sa che rispondere. È perduto l'uomo che si chiama Pierre. Egli ha un sorriso che forse vorrebbe essere tenero e ripete, su, calmati, sei pazza. Ma egli non crede di parlare bene, ma egli non vede, egli non può vedere come la sua bocca d'uomo è contorta dal sorriso. Soffoca, il mondo si adagia su di lui e lo soffoca. Egli è prigioniero, imprigionato dalle sue promesse. Gli si domanda un rendiconto, dinanzi a lui una macchina calcolatrice, una macchina per scrivere lettere d'amore, una macchina per soffrire lo afferra, s'aggrappa a lui. Pierre, dimmi la verità.
Le belle famiglie. Luigi I, Luigi II, Luigi III, Luigi IV, Luigi V, Luigi VI, Luigi VII, Luigi VIII, Luigi IX, Luigi X, detto il testardo, Luigi XI, Luigi XII, Luigi XIII, Luigi XIV, Luigi XV, Luigi XVI, Luigi XVIII e più nessuno, più niente. Che razza di gente è questa? Che non è stata capace di contare fino a 20. Composizione francese. Ancor giovane, Napoleone era molto magro e ufficiale d'artiglieria. Più tardi divenne imperatore. Allora acquistò pancia e molti paesi. E il giorno che morì egli aveva ancora la pancia, ma era diventato più piccolo. L'eclisse. Luigi XIV, ovvero Re Sole, per la storia, era spesso seduto su una sedia bucata. Verso il tramonto della sua monarchia, una notte particolarmente buia, il re Sole si drizzò dal letto, andò a sedersi sulla sua seggetta e sparì. Con i tempi che corrono, bisognerebbe trovare lo storico, il sociologo, il filosofo, il pedagogo, il metafisico, che avesse logicamente, semplicemente, scientificamente, economicamente visto, predetto, intravisto o scorto storicamente nel 1750 quel che sarebbe accaduto nel 1780, nel 1780 quel che sarebbe accaduto nel 1793, nel 1793 quel che sarebbe accaduto nel 1815, nel 1815 quel che sarebbe accaduto nel 1830, nel 1830 quel che sarebbe accaduto nel 1848, nel 1848 quel che sarebbe accaduto nel 1870, nel 1870 quel che sarebbe accaduto nel 1871, nel 1871 quel che sarebbe accaduto nel 1900, nel 1900 quel che sarebbe accaduto nel 1914, nel 1914 quel che sarebbe accaduto nel 1918, nel 1918 quel che sarebbe accaduto nel 1936, nel 1936 quel che sarebbe accaduto nel 1940, nel 1940 quel che sarebbe accaduto nel 1944, nel 1944 quel che sarebbe accaduto nel 1950, nel 1951 quel che accadrà nel 1970 e 81. E questo soltanto per quanto riguarda una delle regioni dove molti di noi vivono attualmente. Tante foreste strappate alla terra e massacrate, distrutte, rotativizzate, tante foreste sacrificate per la pasta da carta di miliardi di giornali che attirano annualmente l'attenzione dei lettori sui pericoli del disboscamento delle selve e delle foreste. Per ridere in società. Ha messo la sua testa il domatore nella gola del leone. Io ho infilato due dita solamente nel gargarozzo dell'alta società. Ed essa non ha avuto il tempo di mordermi. Anzi, semplicemente, urlando, ha vomitato un po' della dorata bile a cui è tanto affezionata. Per riuscire in questo gioco utile e divertente, lavarsi le dita accuratamente in una pinta di buon sangue. A ognuno la sua platea.
Le musiche di Cosma contenute in questo LP, del quale abbiamo ascoltato una parte, sono eseguite da Franco Scarica, naturalmente la voce recitante di Achille Millo, da queste poesie di Prévert una caratterizzazione, un significato, un sapore squisito, unico, quasi unico direi, perché comunque Prévert non è un poeta difficile lessicalmente, ma proprio perché la semplicità del linguaggio di Prévert si presta alla banalizzazione, ecco che un grande interprete come Achille Millo riesce a incuneare queste significanze profonde nel lessico pur semplice e piano della poesia di Prévert. Diceva Millo: recitai la prima volta una poesia di Jacques Prévert, Quest'amore, in un programma radiofonico. Me l'aveva data Gianni, questo Gianni che stava traducendo allora per l'editore Guanda le liriche del poeta francese. Dopo la trasmissione cominciarono ad arrivare centinaia di lettere, che in un mese diventarono più di 10.000, tutte di ascoltatori che chiedevano dove poter trovare il testo della poesia e di riascoltarla. Avvenne un po' quello che avvenne a me quando ascoltai l'LP, questo LP di Millo, contenente le poesie di Prevert, a una festa, e cercai immediatamente di procurarmi i testi, insomma, perché ero rimasto veramente da ragazzino, ero rimasto così favorevolmente emozionato da queste poesie. E quindi lui ricevette queste centinaia di lettere, no? Che poi diventarono un'infinità, 10.000 addirittura. Quest'amore, dice sempre Millo, fu così da me replicata 8 volte ai microfoni della radio e 3 volte alla televisione. Sollecitato da questo affettuoso consenso, incisi il primo microsolco di poesia di Prevert. Quest'amore, appunto, che fu edito dalla Phonit, questo vinile. Dopo qualche mese, dice sempre Millo, ebbi il piacere di consegnare personalmente al poeta il disco delle sue poesie in italiano in occasione di alcune recite che feci a Parigi per il Festival del Teatro delle Nazioni. Il suo giudizio sul mio lavoro fu molto positivo e volle accordarmi l'esclusiva per l'Italia per l'incisione delle sue poesie. Così, al ritorno dalla Francia, realizzai un secondo disco dedicato all'opera di Prevert, Parole. Ora, volendo offrire un quadro più largo, una visione più chiara dell'opera di Jacques Prevert, ho riunito in questo microsolco, che è quello che io ho in mano ora, le poesie contenute negli altri due, con l'aggiunta di altre 11 liriche. La prima facciata è quasi tutta dedicata all'amore. Una prima parte con poesie d'amore dirette, seguite dal racconto di 3 storie d'amore e da una divertente divagazione sulla storia e sulla società. La seconda facciata si apre invece con una lunga passeggiata del poeta nella sua città. C'è poi un discorso sulla guerra, c'è un accenno alla vecchiaia e alla solitudine, e il disco termina con un ritorno alla fanciullezza e un dolce desiderio di evasione. Ecco, queste sono parole di Achille Millo.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Yves Montand, Le foglie morte, le foglie morte, nella interpretazione di Yves Montand, e recita il testo e poi lo esegue in musica. Ecco alcune frasi celebri di Jacques Prévert, frasi che sono passate alla storia perché mettono in evidenza il suo spirito graffiante, ironico, anche caustico. Ascolteremo la prossima trasmissione l'altra facciata dell'LP, perché questo LP si compone di una facciata dedicata alle poesie d'amore di Prévert e un'altra facciata dedicata ad altre tematiche. Ecco le frasi più celebri che sono passate alla storia del poeta Prévert, riflettono proprio questo suo stile diretto, no? Senza mezzi termini, direi, che riflette la realtà e le contraddizioni della vita quotidiana, spesso attraverso il tema della libertà individuale. Possiamo definire Prévert anche da questo punto di vista, no? Prévert non è più un anarchico che non un partigiano di un partito di sinistra, o comunque di un partito che si antepone o che si anteponeva a qualche potere costituito, a qualche partito sancito come potere in Francia o in altre parti del mondo. Non possiamo più considerare una personalità schiva dalla politica, un individuo che fa della libertà un vessillo e quindi più un anarchico, se vogliamo, somigliante in qualche misura a Pasolini, anche se Pasolini è un anarchico con una matrice più spessa, più densa, di carattere marxista. Ecco una delle frasi: Padre nostro che sei nei cieli, restaci pure. Quanto a noi, resteremo sulla terra, che a volte è così bella. E un'altra frase: la poesia è ciò che sogniamo, ciò che immaginiamo, ciò che desideriamo e ciò che si compie spesso. Significa che la poesia è una componente essenziale del vivere umano e comunque ci aiuta in questo cammino, in questo percorso a volte molto difficile che è il percorso della nostra vita. Ci aggrappiamo alla poesia, vuol dire Prévert, perché la poesia è un lenitivo, addolcisce l'asprezza, la ruvidezza del vivere quotidiano. Per quel che si riferisce al Padre nostro, è un modo di confermare la sua laicità, cioè nel senso che non c'è bisogno della divinità per godere, per, per sentire, per essere un tutt'uno con la bellezza della terra, con la bellezza dell'universo, la bellezza universale, insomma, non serve la religione. Qualsiasi persona di sensibilità che abbia un'anima da poeta coglie la grandezza della bellezza universale e la fa sua. Gli aforismi, possiamo anche dedicare un po' di tempo agli aforismi di Prévert. Quali sono? Eccoli qua, gli aforismi. Lasciate entrare il cane coperto di fango. Si può lavare il cane e si può lavare il fango. Ma quelli che non amano né il cane né il fango, quelli no, non si possono lavare. Non commento, non commento perché sono di una nitidezza, di una limpidezza questi aforismi che commentarli sarebbe superfluo, no? Un altro aforisma. La poesia è ciò che sogniamo, ciò che immaginiamo, ciò che desideriamo e ciò che si compie spesso. E poi una frase che ricorda, un aforisma che ricorda una sua celebre poesia, no? Questo amore tutto intero ancora così vivo, tutto pieno di sole, è tuo, è mio. Ritroviamo il Prévert, diciamo incatenato proprio a questa visione dell'amore puro, direi un amore quasi assessuato, no? L'amore che sboccia tra i giovani, l'ho già detta questa cosa, nell'età adolescenziale, o post-adolescenziale, quell'amore pulito, no? Quell'amore che fa soffrire, quell'amore che ci impedisce di mangiare, anzi che ci fa di fronte al cibo venire una sorta di nausea, l'amore che prende allo stomaco, che fa soffrire veramente. Questo è l'amore che racconta Jacques Prévert. Ancora, diceva Prévert, la vita è una ciliegia, la morte il suo nocciolo. L'amore è il ciliegio. E poi bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro, per dare l'esempio. Che fai laggiù, bambina, con quei fiori appena colti? Che fai laggiù, ragazza, con quei fiori seccati? Che fai laggiù, bella donna, con quei fiori che appassiscono? Che fai laggiù, già vecchia, con quei fiori che muoiono? Aspetto il vincitore. Cinema e poesia sono la stessa cosa, disse Prévert. Un uomo complesso, dice Gabriele Lavia, riferendosi a Prévert. Un uomo molto complesso, tutt'altro che poeta da cioccolatino. Anti-esistenzialista nell'epoca di Sartre e Camus, un poeta non impegnato, perché è la vita che si impegna in lui, producendo amore, dunque dolore, disperazione, felicità, malinconia. Si può essere d'accordo con questa affermazione di Lavia, ma si può anche essere meno d'accordo, non è proibito. Io non credo che l'insegnamento, comunque così vasto e importante, dei due fulcri, dei due intellettuali che hanno creato e incarnato l'esistenzialismo, come Sartre e Camus, non abbia in qualche misura, visto che sono anche poi tra l'altro contemporanei, no? Praticamente contemporanei, non può non avere influenzato in qualche misura, essendo francesi, sia Sartre che Camus, ed essendo Prévert francese nell'anima, nel modo di scrivere, non può non avere risentito di questi due colossi della filosofia esistenzialista, che poi è la filosofia della vita, è la filosofia, diciamo, della vita vista attraverso la lente speculare di un certo scetticismo, di una certa distanza. Lavi ha ragione quando afferma che non possiamo riferire l'opera di Prévert all'esistenzialismo. Prévert è appassionato, è un romantico, è innamorato dell'amore e quindi è tutt'altro che un cinico, che un distaccato. Però ha anche una doppia valenza, una doppia anima. L'abbiamo visto leggendo i suoi aforismi, i suoi pensieri, alcuni suoi pensieri, no? È anche graffiante, anche a volte caustico, forte, denso, distaccato. E quindi, in qualche maniera, in qualche misura, l'esistenzialismo lo avvince, anche se poi se ne distacca, anche se poi non lo assume come elemento essenziale della sua opera poetica, cerca di rimanerne distaccato, prende le distanze, ma non può fare a meno in certi momenti di essere coinvolto nel movimento esistenzialista.
Ricordassi ancora questa canzone come allora, la tua preferita, perché era la canzone di Prévert. E canterò le foglie morte e mi ricorderò di te nei giorni che gli amori morti non finiranno di altre certamente m'abbandono, ma tutte allo stesso tono, e prima o poi mi stanco, ma non ne avrò rimpianto, forse perché le foglie morte sono il ricordo che ho di te nei giorni che gli amori morti finiranno di morire. Non puoi dire mai quando comincia o quando è solo indifferenza. Dopo l'autunno il freddo c'è, come la canzone di Prévert. Il suono delle foglie morte poi si cancellerà da me. Quel giorno i miei amori morti avranno smesso di morire. Quel giorno i miei amori morti avranno smesso di morire. Avranno smesso di morire.
Abbiamo ascoltato da Maledette canzoni di Gian Gilberto Monti la canzone di Prévert.
Avete ascoltato Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, siamo in chiusura. Non mi resta che salutarvi. Dedicheremo un altro spazio a Jacques Prévert, dove ascolteremo poesie non prettamente dedicate all'amore, ma ad argomenti di varia natura. Grazie per l'ascolto e alla prossima.
Uh-huh.